Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Anna Maria Barbato Ricci incontra Camillo Benso, conte di Cavour. Cavour è Carlo Valli.
Entrez.
Buongiorno, signor conte.
Venez, madame. Enchanté. Je suis Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, conte di Cavour, di Isolabella e di Leri. Il mio confessore mi ha chiesto questo incontro per Radio Vaticana. Cassetta pura, madame.
Sono molto emozionata di conoscerla. E poi le sembrerà strano parlare in questa scatoletta. Si chiama registratore.
Oh, bella invenzione la radio, eh? In 150 anni ne avete fatta di strada, voi italiani.
Tanto che l'abbiamo persino inventata la radio.
Ah, sì, ne sono edotto. Incontro ogni tanto quel bolognese, Monsieur le Marquis Guglielmo Marconi. Ma preferisco scambiare qualche idea sull'irrigazione intensiva con suo padre, Giuseppe. Da proprietari terrieri, sa, ci intendiamo di più. Invece quel Guglielmo lì, il giovane, capirà, è nato 13 anni dopo che resi l'anima a Dio, sempre a discutere con degli altri logorroici dai nomi strambi, Hertz, Tesla, Brown, Edison, Popoff. E poi, Elettra qua, Elettra là, non ci si raccapezza mai se sta parlando della figlia principessa, del suo Panfilo o di Sofocle. È un tal caos. Oh, boh, voglio. Allora, cosa vuol ciameme?
Pardon?
Che cosa mi vuole chiedere?
Signor Conte, vorremmo avere la sua testimonianza. La riteniamo fondamentale, giacché stiamo per celebrare l'unità nazionale con molti eventi.
Ah, e vi ricorderete di me? Mi sono giunte voci che già il bicentenario della mia nascita, c'est incroyable, è stato sottotono, mentre per quel briccone di Garibaldi, comitati, penne celebrative, un tourbillon di parenti a fare passerella, eh? Eppure, questa strada nazionale ve l'ho aperta io. E se siete italiani e non sudditi di qualche piccolo principato, lo dovete a me, Cribbio.
Ma se le abbiamo ora dedicato persino la nostra unica portaerei.
Ah, campionem per al naso, madame.
C'è.
No, non mi prenda per il naso, la prego. Una portaerei commemorativa, ma tarda. Avete trescato col cosiddetto eroe dei due mondi, tiens, dedicandogli la porta elicotteri Garibaldi, che è stata per decenni la punta di diamante della vostra flotta, quando stavate spiando ancora il divieto di armamento pesante dopo la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. E vi siete ricordati di me giusto quando avete finito di pagar pegno con gli alleati per esservi schierati con la parte sbagliata in quel conflitto. L'unica cosa che mi riempie d'orgoglio è che il mondo parla oggi della mia Cavour come ospedale di soccorso galleggiante a Port-au-Prince per i terremotati di Haiti. È una di quelle volte in cui sono fiero di aver fatto l'Italia.
Ebbè, signor Conte, non esageri. Vittorio Emanuele II avrebbe qualcosa da ridire e credo che si attribuisca a lui questo merito.
Ah, oui. Monsignor le Roi ritiene di averla fatta lui, quest'Italia. Sì. Proprio lui, che si vantava di aver letto un unico libro in tutta la sua vita ed era il regolamento militare. Dunque, se non ci fossi stato io alle sue spalle e se non avesse agito abilmente e con astuzia la rete di diplomatici che riferiva a me, crede che da solo Vittorio Emanuele sarebbe diventato il catalizzatore dell'unità? Non era certo un campione di risolutezza.
Ma su, Conte, non esageri.
No, piuttosto amletico, mi lasci dire. Persino la spedizione dei mille, ho dovuto spiegargliela in versione un po' edulcorata.
Cioè?
Adesso non sto a spiegargliela anche a lei. Tanto Le Roi andava in solucchero soltanto quando poteva distribuire a destra e a manca sigari e cavalierati. Lo aveva persino teorizzato. Un toscano e una croce di cavaliere non si negano mai a nessuno. E mi sembra che questa pratica, seppur adattata ai tempi, la replichino anche i miei successori. Magari sostituendo ai sigari Pingui in carichina,
eh? Conte, non parliamo di corda in casa dell'impiccato.
E poi aveva il tallone d'Achille di collere devastanti e improvvise. Per un non nulla gli saltava la mosca al naso. Lassù i cherubini tremano per la sua reazione quando gli giunge voce che il suo ultimo discendente si esibisce in danze e canti su palcoscenici nazional popolari.
Conte?
Sì, lui, che il suo successore, l'Umberto, aveva voluto concepirlo con una Asburgo Lorena. Dunque, sotto, malgrado gli amori ancillari, ci teneva al rango della sua progenie. Ecco, lui va in bestia al pensiero di questo virgulto dinastico che risalta non per le virtù politiche o militari, come i suoi antenati, ma per performance da guitto.
Conte, rischiamo la querela.
Vabbè. Disupi niente. Meno male che c'è Madama Vercellana a distrarlo. L'unica è capace di sedarlo. Lo secondai malvolentieri quando volle nominarla contessa di Mirafiori e Fontana Fredda. Oui, proprio due luoghi importanti per la successiva economia italiana. E lo feci obtorto collo, perché era un'ottima pedina di scambio per fargli accettare i miei maneggi politici.
Ma lei è sottile e machiavellico, Conte.
Oh, per carità, quel Machiavelli lì, che noia. Con Pericle, Augusto e Giustiniano, nei cieli non fanno che vantarsi del proprio senso politico. Tutta fuffa teorica. E per quel che riguarda il mio ruolo fondamentale per l'unità d'Italia, la storia, creda me, madamin, è come un cavallo selvaggio. Ha bisogno di chi ne prenda le redini. E io ero là, a tessere le mie ragnatele.
E chi è Buffalo Bill?
Chi è Buffalo Bill? Ero là con i miei diplomatici charmant e i miei assi femminili nella manica. Oh, anch'io, sa, mi faccio incantare da un bel faccino e dalla seduzione. Chi pratica la politica, però, è consapevole che c'è un temps pour jouer avec les amours e un autre plus important pour travailler pour l'histoire.
Conte, ai suoi tempi, i veri gentiluomini usavano il francese, anzi, in Piemonte era quasi la lingua nazionale, ma lei ha fatto l'Italia e molti radioascoltatori non conoscono questa lingua straniera. Magari hanno studiato l'inglese.
But I speak English very well. I traveled and studied in England for my business.
Conte, sia gentile. Ha appena detto che l'Italia è una sua creatura. Si sforzi di rivolgersi agli italiani in italiano.
È lei che non è gentile a rimbrottarmi. Queste italiane sono diventate pedanti ed aggressive, delle insopportabili femme savante. Mi dicono che hanno avuto il voto e pretendono le pari opportunità.
Giustamente, Conte.
Che sono arrivate a prendere responsabilità ministeriali, monopolio degli uomini. Ai miei tempi, angeli del focolare o cortigiane, insomma, utili in entrambi i casi.
Bella offesa, Conte, per le donne.
Sì, e noi uomini non eravamo messi continuamente in discussione. Eppure il mio confessore mi aveva detto che avrei incontrato una gentildonna.
Lo sono.
Non direi tanto. Sembra piuttosto un Erinni che mi tratte da pari a pari, persino con albagia. Nulla a che vedere con la grazia delle mie contemporanee. Mia cugina Nicchia, ad esempio.
Buona quella.
Un fascino tale, cara mia signora, da ipnotizzare un imperatore. Napoleone III ne fu completamente soggiogato. Contegno, madamin. Sono sempre il presidente del Consiglio e sono stato il primo di questo regno.
Mi permetta di ricordarle che ormai siamo una repubblica e che lei è stato il primo presidente del Consiglio, sì, ma del precedente regno e per 2 mesi e mezzo. Poi è morto, scomunicato da Papa Pio IX, se non sbaglio, e fra Giacomo Marocco, che l'assolse al capezzale e che era il suo confessore, dunque il mio sponsor per incontrarla, qualche grana l'ebbe con Papa Mastai Ferretti.
Continua ad essere importuna, eh? E saccente. Tutto questo sfoggio storiografico da capo.
Ma io sono una donna molto, molto colta.
Sì, me ne sono accorto. Insomma, mi pentii in articulo mortis, è vero, ma ero sincero. E in quel caso non agii certamente per convenienza politica. Il cattolicesimo e Cristo sono generosi nel riaccogliere nel gregge la pecorella smarrita. Ed ora la luce dell'Eterno mi illumina. Dunque non mi faccia apparire per quel mangiapreti che mai fui. E poi solo la morte mi impedì di realizzare la mia strategia politica che avrebbe di molto rasserenato gli animi. Quel libera chiesa in libero stato, di cui molti si contendono la paternità, mi creda, una soluzione così brillante poteva solo essere frutto della mia fervida mente politica.
Che modestia. E la presidenza del Consiglio della durata di quello che nella storia della nostra Repubblica viene chiamato un governo balneare? Mica poter realizzare granché fra il 17 marzo, cioè la data dell'insediamento del Parlamento italiano, e la data della sua morte il 6 di giugno del 1861.
Sì, vabbè, ho presieduto il Consiglio dei Ministri per poco, è vero. Ma ho avuto il tempo di visitare Bologna, Firenze e Pisa. Roma, no, c'era ancora Pio IX. Anche se quel tafano di Garibaldi continuava a tartassarci sull'unità incompiuta senza Roma. Non so mica se abbiamo fatto un bel acquisto.
In che senso, scusi?
Anzi, non so neanche se riunificando l'Italia abbiamo creato davvero una nazione. Il buon amico Massimo D'Azeglio sosteneva che dopo aver fatto l'Italia dovessimo por mano a plasmare gli italiani. Mi creda, una fatica ben improba. Come si può trapiantare lo spirito nazionale in un popolo che per almeno 1300 anni è stato frammentato in regni grandi e piccoli? Ci soffermiamo spesso su questo argomento con un buon amico che mi ha raggiunto poc'anzi, un tal Alcide, come me un cultore del fare piuttosto che dell'apparire.
Ma non vi eravate posti questo problema quando vagheggiavate l'unità?
La questione non ci passò neanche per la mente, eravamo pragmatici. Come diceva De Gaulle, l'ho conosciuto la Sousa, è un bel tipo, La logistique suivra.
Conte, ha una vera incontinenza di francese.
Oh, problema, lo sa che è proprio irritante. E va bene, mi sforzerò. Ma è il francese la mia lingua madre. E lo era quella di tutta l'aristocrazia e la burocrazia sabaude, che spesso coincidevano. Volevo dire che pensavamo di affrontare il problema successivamente, a liberazione dei popoli oppressi avvenuta. Solo dopo, quando ho compiuto il mio unico viaggio da presidente del Consiglio in Toscana ed Emilia, mi è sorto il dubbio. Confesso di aver sussurrato al mio segretario, Isacco Hartom, meno male che abbiamo fatto l'Italia prima di conoscerla. Si trattava di trovare un denominatore comune e dopo aver constatato De Visu, proprio non mi pareva di ravvisarlo.
Popoli oppressi. Ma al sud molti non sono di questa opinione.
Fanfaluche messe in giro dall'entourage di quel Franceschiello, il Borbone spodestato, dal suo esilio di Roma. Oppressi e poi rivoluzionari. Oh, ma li seppe ben domare un po' di repressione, quei briganti.
Bronte. Ma dopo 150 anni esistono ancora molti convinti che la storia la scrivano i vincitori e che dunque non ci fosse grande differenza fra oppressori. Cambiava solo la casa regnante. E la questione settentrionale, sorta oggi a fare da contraltare a quella meridionale, rimpiange più il lombardo veneto di Maria Teresa che l'amministrazione sabauda.
Ma scusi, ma lei dove nasce, signora?
A Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, perché?
Ah, una partigiana borbonica, dunque.
Ma no, dopo 150 anni sarebbe antistorico, anche se non mancano i nostalgici e pensano che il Piemonte fosse un vero e proprio stato straniero nei confini italiani, tant'è che lo statuto albertino fu scritto in francese e solo dopo anni fu tradotto in italiano.
Ah, pure infamie!
Ma c'è anche chi sostiene che col tesoro dei Borbone custodito nel caveau del Banco di Napoli i Savoia abbiano ripianato i debiti delle guerre d'indipendenza e della spedizione in Crimea, nonché della missione a Parigi della contessa di Castiglione e sua cugina.
Oh, basta là, ma cosa fa lei? La collezione di infamie? Sta cambiando le carte in tavola. E sono argomenti che non desidero affrontare, anche perché rappresentano calunnie, gossip, come le chiamate voi, diffuse per gettare fango su una grande iniziativa di unità nazionale.
Bella scusa.
No, sì, il mio confessore mi aveva assicurato che avremmo contenuto la nostra conversazione nei confini di un civile dialogo sulla mia vicenda politica e personale, che lei era una persona affidabile e garbata.
Ma che stiamo facendo?
Che mi sembra invece che lei del garbo debba ancora procurarsi l'abbecedario. Qualsiasi virtù estetica muliebre di cui il buon Dio l'ha dotata è offuscata da questo piglio da procuratore del re. E rientri nei ranghi, o su?
magari avremmo potuto concordare domande col suo ufficio stampa.
Ufficio stampa? E di grazia che cos'è quest'altra diavoleria? I giornalisti sono sempre stati rispettosi e tenuti a distanza. E poi io stesso lo ero, anche se non mi confondevo con la massa. Insomma, il mio più che giornalismo era dottrina politica, che fondevo per fare proselitismo di sempre nuovi adepti alla mia parte politica. E i collaboratori del mio risorgimento, che fondai nel 1847, si adopravano nel diffondere il pensiero governativo moderato.
Sì, vabbè.
E quando il potere era dalla mia parte, con attenzione e senza travisamenti.
Boh.
Sì, e nel caso di opposizione, con abilità, facevamo risaltare le incoerenze della parte avversa. Parlavamo di persona con i giornalisti, anzi, scrivendomi da solo gli articoli, ero pur certo di trasmettere fedelmente il mio pensiero.
Mi sembra puro regime.
E lo stesso avveniva quando lo affidavo ai nostri collaboratori. Ancor più che se fosse stato registrato da quella sua scatoletta lì. E poi ai giornali accedeva una percentuale minima della popolazione. L'analfabetismo aiutava molto nel governo delle masse.
Beh, certo, se accede a qualche stanza non lontana da questo bello studio, signor Presidente, troverà alcune postazioni adibite a ufficio stampa. È una struttura che serve a diffondere in Italia e nel mondo le attività del governo. Ha conosciuto il dottor Buonaiuti?
Buonaiuti? No, je n'ai pas eu le plaisir. Avete complicato infinitamente le cose, madamigella. Uffici stampa, istruzione obbligatoria, abolizione dei titoli nobiliari... Quel tanghero di Valletto...
Ma il commesso, intende?
Ma i commessi non sono nel Gran Bazar. Dunque, dicevo, colui che l'ha accompagnata qui ha osato chiamarmi dottore. Mi sono trattenuto a stento dal dargli una solenne reprimenda. E poi mi ha rivolto la parola con un commento inopportuno. Si figuri che ha osato dire che ero tale quale all'illustrazione del suo libro di storia delle medie, solo non immaginava che fossi così basso.
Ma certo, lei non è un vatusso, eh.
Ma questa è colpa della democrazia che strombazzate nella vostra cosiddetta Costituzione. Aveva ragione Carlo Alberto a voler chiamare quella del suo regno col nome di statuto. La parola Costituzione già lascia spazio a troppa fantasia di libertà per un popolo che deve essere paternamente guidato da un re, altrimenti... È anarchia.
Ma noi abbiamo la Repubblica e il Presidente.
E allora vi meritate polemiche, gossip, litigi, un'atmosfera politica in cui ragliano in tanti. Il vostro Presidente del Consiglio ha molto più potere di quello che ebbi io. Ma io ebbi il potere concreto e seppi conquistarmelo dietro le quinte, agendo a mano libera, mentre esteriormente era il re il decisore finale.
Che Volpino.
Io gli offrivo un po' del mio barolo d'annata. Oh, lo sa, madamigella, tu mi stufi, che è una mia invenzione. Dall'onesto nebbiolo ho tratto un vino capolavoro.
Su questo concordo.
Cosa dicevo? Ah sì, io lo ascoltavo dissertare sulle sue favolose cacce alle pernici e alle gonnelle e lo convincevo ad assecondarmi. Mentre invece quel Rattazzi... Oh, signor, quel Rattazzi è...
Urbano Rattazzi è un mito di integerrima capacità di governo, così come il barone di caso.
E lo dite voi, che non vi trovavate a dover questionare con lui. Oh, un grillo parlante, da mettere a dura prova i nervi più saldi. E altre querel con Bettino, poi, sempre incaponito riguardo alla superiorità del suo vino. E poi, se mi permette, mi irrita che mi sia succeduto alla presidenza del Consiglio. Neanche mi fecero raffreddare nella tomba 6 giorni dopo ed eccolo al timone del mio studio. E su via, un po' di riguardo, parbleu. Sicuramente dopo aver fatto l'Italia... Mi sarebbe piaciuto essere ricordato come il miglior presidente del Consiglio dei successivi 160 anni. E non me ne hanno dato il tempo.
Ma colui di cui occupa la poltrona non concorderebbe.
Buon per lui, ma nessun libro di storia potrà mai testimoniare che lui ha riunito l'Italia. Se l'è ritrovata già bella e fatta, almeno 75 anni prima che arrivasse qua. Un bello studio, né? Questo del mio ospite. Mi dicono che questa scrivania abbia una storia famosa. Mi pare che me l'abbia accennato quel valletto poco rispettoso Non la finiva più di cianciare. Palazzo Chigi qua, la sala verde coi fantasmi là, e poi quei quadri che ritraggono gli ex presidenti della Repubblica.
Le leggende metropolitane del palazzo le ha sapute un po' tutte, Conte. La scrivania si dice che sia la stessa di Mussolini nella sala del Mappamondo. Poi passò Andreotti.
Mussolini? Ah sì, mi pare che me l'abbia indicato Massimo D'Azeglio. Ma cammina come se marciasse e parla come se proclamasse. Un po' troppo plateale per i miei gusti. E poi quella sua fissa di affacciarsi dall'unica nuvoletta quando il cielo è limpidissimo e tuonare «Italiani!» Chi sta sopra pensiero si prende un coccolone di quelli. Invece questo come ha detto Andreotti?
Sì.
Non mi pare di averlo conosciuto.
Beh, è stato anche lui a lungo presidente del Consiglio. Ma è ancora fra noi viventi.
Ah, ecco perché.
Abilissimo tessitore politico, grande stratega. Ha detto, il potere logora chi non ce l'ha.
Ma, sa, noi di lassù vediamo le cose da una certa distanza. Ci sembra che questo potere sia logorante per chi non ce l'ha, ma anche per chi ce l'ha. Prenda quel tizio pieno di tic, quello con i baffetti, l'austriaco lì.
Ma come... chi è Hitler?
Si chiama, com'è che si chiama? Randolfo, Udolfo?
Adolfo, signor Conte.
Ecco, lui, il patriarca Mosè, mi ha detto che era un imbianchino, si figuri, un parvenu. Ebbene, i profeti del Vecchio Testamento lo evitano come la peste, perché appena spuntano nei suoi paraggi, subito attacca delle tiritere sui demo giudo pluto massonici che Dio solo sa che... dicevamo... Ah, sì, il potere è logorante. Io non ho fatto in tempo a logorarmi. Ho reso l'anima a 51 anni.
Oh, che cosa triste, io ne ho 53.
Ah, se non fosse per la sua lingua troppo lesta, direi che si conserva bene. Si sussurra anche lassù che da queste parti voi donne è tutto un andirivieni dai chirurghi plastici che stirano le rughe, aggiungono laddove madre natura fu avara e sottraggono dove ci fu troppa grazia. Ma su via non si deprima, se se ne sta zitta magari qualche ganzo lo trova ancora. Ma zitta, perché si catturano più uomini con un goccio di miele che con un litro d'aceto.
Ma non erano le mosche?
Ecco, vede, mi interrompe sempre. Gli uomini detestano essere interrotti o contraddetti. Ascolti me, conti fino a 5.000 prima di intervenire a sproposito. Sì, lo so, in genere si dice 100 o 200, ma lei è un caso patologico, quindi il 5.000 ci sta tutto. Oh, dicevamo? Ah sì, interventi correttivi per riconquistare la venustà. Peccato che siano arrivati troppo tardi per mia cugina Nicchia. Sa che appena cominciò a sfiorire, si chiuse in casa e abbrunì tutti gli specchi con drappi neri. Voleva conservare di sé l'immagine di giovinezza che sedusse tanti uomini.
Beh, l'hai compreso.
Oh, figuriamoci, lo sapevo. Figuriamoci se si lasciava scappare l'occasione di sprezzare una stilla di veleno. Incorreggibile lei, madame. Vabbè, non ho difficoltà ad ammettere che sono stato soggetto alle insidie di Venere, anche se ho sempre conservato una certa affezione per la marchesa Nina Giustiniani. Per 4 anni ci legò un rapporto anche epistolare, fatto di sintonia e intesa.
Ma io le avevo chiesto della contessa di Castiglione.
Oh, ma insomma, lei è un vero mastino. Vabbè, comunque le assicuro che lei sta sbagliando obiettivo. Innanzitutto, visto che lei è una pignola inenarrabile, tengo a precisarle che Virginia nacque marchesa e divenne contessa solo iure nuptialis. Avevamo 27 anni di differenza. E nel 55, quando le affidai la missione di appoggiare alla corte francese i destini del regno, contava solo 18 anni. Le nostre residenze paterne erano limitrofe, ma della sua bellezza, persino quando era acerba, ebbero a godersene ben altri. È contenta adesso?
Mica tanto. Mi sta dicendo cose che posso reperire in qualsiasi biografia o manuale di storia. No, non sono affatto contenta, Conte, e neanche i nostri ascoltatori. Ci delude.
Invece, cara Madamin, lei deve accontentarsi, perché chi troppo vuole nulla stringe. Lo diceva anche la mia vecchia baglia. Quindi passi ad un altro argomento, perché di tempo ce n'è rimasto poco.
Una cosa me la sono sempre chiesta. Cosa ne pensa di veramente, non diplomaticamente, di Garibaldi?
Bah, volta le dirò. È stato una spina nel fianco e al tempo stesso un sostegno straordinario nella realizzazione del mio disegno dell'unità. Quei carbonari velleitari che fino ad allora avevano intrapreso iniziative dilettantesche per l'Italia unita erano come zanzare nei confronti dei giganti.
Niente meno.
Sì, sì, bastava uno scacciamosche, zac, erano fatti secchi e non generavano seguaci abbastanza pericolosi, né si coagulavano fra loro. Senta, giusto per non dirle nulla che potrebbe essere usato contro di me, le ripeto quello che scrisse a Nigra il 9 agosto del 60, a spedizione dei 1000 in corso. Ho scritto: se domani entrassi in lotta con Garibaldi, potrei avere in mio favore la maggioranza dei vecchi diplomatici, ma l'opinione pubblica europea sarebbe contro di me, e l'opinione pubblica avrebbe ragione, perché Garibaldi ha reso all'Italia il più grande dei servigi che un uomo potesse renderle. Ha dato agli italiani la fiducia in se stessi.
Belle parole, ma dunque lei temeva Garibaldi in fondo in fondo. Si insinua persino che le abbia organizzato segretamente con navi piemontesi i trasporti di armi per rafforzare le truppe borboniche.
E questo come l'ha saputo? Sì, vabbè, non lo nego. Ma questo dittatore osannato dal popolo collideva con la cultura delle trame nascoste che ho praticato per tutta la vita. Però, da un lato c'era Vittorio Emanuele II, a cui non garbavo. Lui, dal tratto e dal comportamento così plebeo.
Si dice infatti di quell'incendio, di quello scambio di infanti in culla.
Oh, insomma, zitta, stia tu. Non perdo occasione per essere inopportuna. Insomma, dicevo, ero stretto fra l'incudine del re e il martello del timore di veder coinvolto il Beppino Mazzini, una serpe ancora più pericolosa. D'altronde, non frigga sulla sedia, non le sto dando uno scoop. Lo scrissi proprio esplicitamente all'epoca.
E lei aveva la fissa, lo scrive.
Certo, c'era mica la radio allora. Facciasi fermamente la rivoluzione a Napoli e a Palermo, e in breve tempo l'autorità e l'impero, il governo, trapasseranno dalle mani gloriose di chi scriveva nel proprio vessillo Italia e Vittorio Emanuele in quelle di gente che a tal formula pratica sostituisce il cupo e mistico simbolo dei settari, Dio e popolo. Ebbene, era da sventare a qualunque costo il disegno mazziniano di proseguire l'avanzata fino a Roma, dove una costituente avrebbe deciso la forma di governo.
E quindi mica tanto sicuro che fosse una forma di governo monarchico.
Proprio per quello, no? Non per nulla quei fanatici potevano farsi venire in mente di fondare una repubblica. Tanto non sarebbe stata la prima volta. Fu per questo che indissi d'imperio e in tutta fretta il plebiscito nelle terre liberate.
Conte, sta arrivando l'attuale occupante di quella poltrona. Allons vite, monsieur le président.
Sì, vabbè, obbedisco. Come disse quello là, un infame destino ci unisce ancora.
Ça va sans dire.
Sì, bien sûr, madame, ma l'attendo lassù, eh? Vedremo se avrà imparato a essere più attenta all'etichetta e al savoir-faire.
Faccia improbabili alla Radio Vaticana. Anna Maria Barbato Ricci ha incontrato Camillo Benso, conte di Cavour. Cavour era Carlo Valli.